insegniamo noi come fare, figlio, deve scrivere questo. Allora, ben trovati e grazie dell'invito, no, di due gruppi, gruppo di
Cerca
Plastica e del gruppo Kairos, no, che mi hanno invitato, che ci conosciamo, tanti di voi, e appunto a leggere insieme in incontri mensili, questo è il primo di questa serie di incontri mensili, che vogliono provare a leggere il testo della Genesi, almeno proveremo a scrivere 15 capitoli, vediamo quanto riusciamo. E, ecco, è qualcosa che faccio volentieri, ed è quello che occupa anche un po' il mio cammino come ministero. Quello che cerco di fare è appunto un servizio della parola. E allora, cioè, iniziamo, insomma, ci inizi quando se poi inizi un po' così, ma poi partiamo, e le cose, penso, spero, saranno anche abbastanza sciolte, ma non per questo facili, non solo per i limiti di colui che appunto mi proporrà il commento a questi testi, ma anche per il testo stesso, perché il libro della Genesi e soprattutto i primi 11 capitoli sono un testo, e un regista dice sontuoso e terribile. Sontuoso e terribile perché dovremmo fare anche un lavoro, approcciandoci a questo testo, di mettere tra parentesi quello che sappiamo o presumiamo di sapere. Nel senso che sappiamo perché magari abbiamo letto, abbiamo partecipato a dei incontri, abbiamo scritto dei libri, e dall'altra parte viviamo cioè in una cultura dove questi testi fanno parte del folklore, anche, no? Cioè, quindi dalle pubblicità dove diciamo la mela con la modella tornano ciclicamente, no? Dove appunto Noè con l'arca, altre figure che appunto fanno parte anche un po' della nostro binario, della nostra cultura, e soltanto che queste cose rimangono a un livello molto superficiale, no? Con la presunzione di conoscere il testo. Allora, noi invece tenteremo di leggere il testo e cercheremo anche così, un metodo, quello che in qualche modo è anche uno stile di Gesù, in cui Gesù propone nel Vangelo di Luca, ad esempio uno scriba, al capitolo 10, versetto 25, dice: ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: maestro, che cosa devo fare per ereditare la stella? Gesù gli disse: che cosa sta scritto nella legge? Come legge? Costui rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua vita, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Vedete, è Gesù che propone tre passi. Il primo è: che cosa sta scritto? Cioè, questo rimanda alla materialità del legge, il testo, cosa che normalmente non sappiamo che in Italia si è forse con libri, eccetera, eccetera, no? E una, diciamo, vista che ancora tanti anni fa, quando era vivo un grande rabbinista gesuita che si chiamava Alonso Schelter, e in una lezione uno disse, no, cioè studente di serie, padre, bisognerebbe imparare a leggere la Bibbia, e lui disse così, in risposta dice: sì, bisognerebbe imparare a leggere e poi a leggere la Bibbia, no, cioè, quindi partire dalla materialità del testo, capire ciò che c'è scritto. E noi abbiamo soprattutto anche dei testi biblici, un po' perché diciamo nostra, l'ambito cattolico, e non solo, ma nell'ambito cattolico noi veniamo da secoli in cui la Chiesa è stata chiusa dal Concilio di Trento, il Concilio Vaticano II, e per cui non abbiamo una familiarità con i testi. Ancora nei confronti della Bibbia ci muoviamo a volte come dei bambini che non sanno bene come muoversi, no? Tanto che se anche notiamo qualcosa sulla Bibbia ci viene un senso di colpa, quasi che abbiamo fatto un peccato di annotare sulla Bibbia, che la Bibbia è un'altra cosa, quasi che sacra, non si può scrivere sulla Bibbia. E allora il nostro approccio è proprio così. E poi, come dire, abbiamo tutto un apparato più o meno teologico che abbiamo un po' respirato, che ci fa approcciare al testo pensando a queste precomprensioni, che in qualche modo si ostacolano nel leggere il testo. Allora, il primo passo è capisci ciò che leggi, che cosa sta scritto. Il secondo è come leggi tu. Gesù dice, no, che cosa sta scritto nella legge, come legge, cioè che senso, che interpretazione cogli. Ed è quello che cercheremo anche di fare noi in questo cammino. Solamente io vi proporrò un'interpretazione, ma sappiamo che poi ce ne sono tante interpretazioni, e di alcune altre interpretazioni vi dirò anche. Però il nostro tentativo è un tentativo di una interpretazione. E anche in questo il mondo cattolico è abbastanza bloccato, perché la dottrina, l'interpretazione, no, quindi è quello, no, se poco poco ci si può stare, no. E questo manchiamo anche di un certo respiro ebraico, dove nella tradizione ebraica le interpretazioni sul Salmo che dice che il Signore ha detto una parola, due ne udisse, e poi quando va a dire che cosa ha detto il Signore da presenza, no? Quindi allora appunto l'interpretazione che si dà, e qui interveniamo noi, soggetto umano che si avvicina al testo, e poi il terzo fa questo e vivrà. L'interpretazione non si limita a parole che si possono dire sul testo, ma fare quello che il testo dice. E questo non soltanto come un dovere morale, che pure ha senso, una coerenza, no? Ma quasi come dire, tu il testo lo capisci se lo dici, come un'interpretazione musicale. No, l'interpretazione, io non sono musicista, quindi qui vado sul campo a rischio, ma credo che poi il testo va suonato, lo spartito musicale va suonato, e suonandolo lo intende, e lo ascolta, e lo comprende. Allora anche qui, in qualche modo, quel testo letto, abbiamo cercato l'interpretazione, lo si comprende, in qualche modo vivente. E allora, un'altra cosa, cioè questo testo è un testo che nei secoli passati è stato letto in una maniera tra virgolette, in senso negativo, quello che sto dicendo, cioè nel senso leggendolo e cogliendo un'interpretazione letterale, è quasi un racconto, però attenzione, dava a questa interpretazione letterale immediata un senso autentico e reale, è avvenuto così, no? Dio ha creato il mondo in 7 giorni, no? E sappiamo, cioè c'era quello che poi con la nascita della scienza moderna sono state anche le difficoltà che aveva Galileo, no? Per esempio ha vissuto. Allora oggi con lo sviluppo delle scienze letterarie, no? Ci si approccia a un testo cercando di cogliere, per esempio, il suo genere letterario. Allora, il libro della Genesi è un testo sapienziale, e che usa dei simboli e dei miti, possiamo dire un mito. Attenzione, con tutto il significato positivo che diamo a questa parola, perché questa parola mito può avere anche un significato negativo, no? Mito come qualcosa di leggendario, qualcosa, no? Così poco credibile, una favoletta quasi, no? Raccontata quasi per i bambini. No, mito, e vi do qui una definizione di un antropologo, è una storia vera, più vera delle altre storie. Una storia di cui si deve cercare la verità, visto che a prima vista, scusate il bisticcio di parole, sembra staccata. È un racconto che però in qualche modo è un'essenza del tempo. Faccio un esempio. Thomas Mann, questo scrittore che conosciamo, nel volume terzo di Giuseppe, cioè raccontando, no, la storia di Giuseppe e il lupo dei suoi fratelli, eccetera, eccetera, nella scena in cui Giuseppe incontra la moglie di Potifar, ricordare, no? Quello che era il sovrattino di Benevento, cioè l'egiziano, era schiavo, servo presso questa casa, era un bel ragazzo, e la moglie del padrone si innamora di lui. E allora, quando nella scena in cui la moglie cerca di donargli un abito, per comprarlo, un seduto, un abito da palazzo, un aspetto, una cerimonia, lui in quel momento, secondo Thomas Mann, ricorda il mito di Gilgamesh, che è un mito mesopotamico, no? Cioè che abbiamo letto, eccetera, dove è nella scena in cui sta la dea, cerca di seguirlo, offrendogli anche lei a sua volta un vestito. E allora lui ricordando questa scena e la risposta che Gilgamesh dà, cioè a me basta il mio vestito e la mia camicia, perché Gilgamesh capisce, no? E cosa c'è sotto, quel dono, comprende la situazione che sta vivendo. In qualche modo quel racconto lo aiuta a indovinare la sua esperienza concreta, e la sua esperienza concreta lo rimanda al racconto. E io lo faccio capire in questo dialogo tra mito e realtà. E vedremo, io spero che questa cosa si capisca molto di più leggendo, no? E leggendo questi racconti, sono appunto dei racconti, un mito attraverso dei simboli, come illumineranno il nostro nostra vita. Questa è la scommessa, speriamo di farlo. E perché tra l'altro anche questi racconti sono racconti originali. Nel capitolo 3 si parla del cosiddetto racconto del peccato originale, quasi come il primo di una serie. In realtà, più che originale, sono originali, cioè è come se qualcosa, una griglia di lettura dell'esperienza umana. E vedremo, spero di darmi un po' di credito, spero che questo veramente potremmo veramente coglierlo. Inoltre, il mito è sempre un racconto. E un racconto, anche questa è una cosa molto bella, non chiude. Non è una definizione di un argomento, no, ci sono quegli studi che cercano di essere esaustivi su un fatto storico, su uno in cui gli studiosi cercano tutti gli elementi, no, in qualche modo sistematizzare e definire. Qui alla fine propone un'interpretazione, ma le lascia aperte altre. Non chiunque, ma lascia aperta appunto, come dire, il senso della realtà supera sempre ciò che se ne può capire. È interessante, quello che abbiamo capito non è tutta la vita. È qualcosa, non è tutto. non dico tutto. Tanto per la delimitazione che poi cercheremo di vedere anche quadri interni, maschile e femminile, eccetera, eccetera. Allora, io direi che la prima cosa da fare, secondo Giorgio è un po' introduttivo, per cui abbiate un po' di pazienza, poi se volete la prossima volta ci vediamo, se non fate altro. Leggiamo il testo. Allora, io seguirò poi la lettura anche il testo della serie, per cui se avete la schia portate, questo oppure l'avete sui telefoni giudici, eccetera, potremo seguire. Però quattro parti farò riferimento ogni tanto anche a una traduzione letterale, più letterale, poi sapete che ogni traduzione è un tentativo, fatta da un biblista costante che si chiama Andrea Lerente, e per cui lui ha cercato di fare un calco dal testo ebraico, e per cui risulterà un po' spigoloso anche come ascolto, no? Perché naturalmente cerca di mantenere in qualche modo il più possibile la fedeltà al testo. Quando Dio iniziò a creare il cielo e la terra, ora la terra era tohu vavohu, vuota e vacua, tenebre sulla faccia di un abisso e vento di Dio muovendosi sulla faccia del mare. Dio disse, sia luce, e luce fu. E Dio vide la luce che è bene, e Dio separò la luce e le tenebre. E Dio chiamò la luce il giorno, e le tenebre la chiamò notte. E fu sera e fu mattina, giorno uno. E Dio disse, sia un firmamento in mezzo alle acque, e sia separando le acque dalle acque. E Dio fece il firmamento, e Dio fece separando le acque che sono al di sotto del firmamento dalle acque che sono al di sopra del firmamento. E fu così. E Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. E Dio disse, si radunino le acque sotto i cieli, un luogo unico, e sia vista la secca. E fu così. E Dio chiamò la secca terra, e radunò le acque, e radunò delle acque lo chiamò mare. E Dio vide che era. E Dio disse, la terra faccia germogliare un germoglio, un'erba seminando seme, un albero da tutto facendo frutto secondo la sua specie, il cui seme in esso sulla terra. E così fu. La terra fece uscire un germoglio, un'erba seminando seme, secondo la sua specie, un albero facendo frutto il cui seme in esso secondo la sua specie. E Dio vide che ebbe. E fu sera e mattina, terzo giorno. E Dio disse, sia luminari nel fondamento dei cieli per separare il giorno e la notte, e siano per semi e convocazioni festive, e per giorni e per anni, e siano per illuminare il firmamento dei cieli per illuminare sulla terra. E fu così. E Dio fece i due grandi luminari, il grande luminare per governante del giorno e il piccolo luminare per governante della notte e delle stelle. E Dio diede il firmamento dei cieli per illuminare sulla terra, e governare il giorno e la notte per separare la luce. E Dio vide che ebbe. E fu sera e fu mattina, quarto giorno. E Dio disse, le acque fluidino di un fluidio di essere vivente, volati le voli sulla terra e sulla faccia del firmamento dei cieli. E Dio creò i grandi mostri e ogni essere vivente strisciando, di cui brunicano le acque secondo la loro specie, e ogni volatile alato secondo la sua specie. E Dio vide che è bene. E Dio li benedisse, disse delle terre, fruttificate e moltiplicate, tendite le acque dei mari, volatile e moltiplicate nella terra, e fu sera e mattina, quinto giorno. E Dio disse, la terra faccia uscire un essere vivente secondo la sua specie, bestiame strisciante vivente della terra secondo la sua specie. E fu così. E Dio fece vivente dalla terra secondo la sua specie, e il bestiame secondo la sua specie, e ogni strisciante del humus secondo la sua specie. E Dio disse che è bene. E Dio disse, facciamo un umano, a nostra immagine come nostra somiglianza, e dominino i denti, dominino i pesci del mare, i volatili dei cieli, il bestiame, tutta la terra e ogni strisciante e strisciando sulla terra. E io che ho in mano le sue immagini di Dio lo creò, ma anche lei lo creò. E Dio li benedisse, e Dio disse loro, fruttificate, moltiplicate, tutta la terra, sottomettetela, e dominate il pesce del mare e il volatile dei cieli, e ogni vivente strisciando sulla terra. E Dio disse, ecco ho dato per voi ogni erba, seminando seri sulla faccia di tutta la terra, e ogni albero che è in sé un frutto d'albero seminando seri, per voi sarà per mangiare. E per ogni vivente della terra, per ogni volatile dei cieli, per ogni strisciante sulla terra, in cui c'è un essere vivente, ogni verdura d'erba per mangiare. E fu così. E Dio vide tutto quanto ed ecco molto bene, e fu sera del mattino, sesto giorno. E furono compiuti i cieli e la terra e tutto il loro esercito. E Dio compì durante il settimo giorno la sua opera che aveva fatto, e Dio si riposò durante il settimo giorno di tutta la sua opera che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché durante esso si riposò tutta la sua opera che Dio aveva creato e fatto. Queste sono le generazioni di cieli e terra quando furono creati, e non di cui è donato. Per Dio, felice e terra, eccetera. Mi fermo qui perché quest'ultimo versetto fa da inclusione con il primo versetto. Il versetto abbiamo quando Dio iniziò a creare il cielo e la terra, e nel versetto del capitolo 2, 4 a, queste sono le generazioni di cieli e terra quando fu creato. Adonai Dio, felice e terra, eccetera. Vedete, questo è quello che viene chiamato il primo racconto della terra. Allora, io non faccio un'introduzione che potete trovare sui commenti e sulla storia di questo testo, dico soltanto che questo testo è un testo e con molta probabilità del quinto secolo avanti. Cioè, del periodo del ritorno dall'esilio di Babilonia. Circoli di sapienti della comunità israelita, di quelli che fra Babilonia e il ritorno, che scrivono questi testi. Secondo alcuni è anche il periodo in cui in qualche modo quasi tutto l'Antico Testamento, così come si cerca, viene in qualche modo formato. Dico questo perché, vedete, allora, abbiamo questo testo, abbiamo i primi due versetti che fanno un po' di introduzione, e dal terzo versetto Dio disse sia luce, cioè, comincia il racconto vero e proprio della creazione, scandito dalla ricorrenza di 10 volte della frase e Dio disse, e Dio disse, e Dio disse, 10 volte. Naturalmente queste 10 volte fanno risuonare il decalogo, le 10 parole, e che in qualche modo sono anche sottofondo a questo brano. Piccola nota tecnica, poi con l'aiuto tecnica dello staff, eccetera, e magari cercheremo il modo, o con una chat in WhatsApp, chi vuole, per condividere i testi, tipo per esempio questo testo di questa traduzione letterale, posso tranquillamente condividerlo in modo che possiamo averlo anche ciascuno di noi, no? E poi altri testi che posso volentieri condividere. Allora, questi primi versetti, che quando Dio iniziò a creare il cielo e la terra, nella tradizione, per esempio, della serie, in principio Dio creò il cielo e la terra. No, vedete, sono già due opzioni interpretative. E che il testo ci costringe a fare, perché il testo antico ebraico era un testo fatto di solo consonanti, senza vocali. Le vocali sono state aggiunte successivamente, VII, VIII secolo dopo Cristo, dai Masoreti, che hanno fissato la scrittura del testo. Però nel V secolo a.C. come veniva lì? Ancora oggi nell'ebraico moderno le vocali si mettono soltanto per i bambini che imparano la lingua ebraica, no? Ma gli adulti leggono senza vocali, intuiscono il significato che vanno in automatico. E allora anche questo schiaffo, questa traduzione della scelta, Inciso, Dio creò il cielo e la terra, che sembra quasi un titolo, no? Un titolo di quello che poi Dio farà, vi racconteremo, di quello che Dio. Invece la scelta nel quando Dio iniziò a creare il cielo e la terra è quasi come dire, c'è qualcosa di prima, c'è qualcosa di iniziato, e a un certo punto Dio decide di creare il cielo. Quindi, come dire, una decisione di Dio di entrare in un racconto, in una storia. Allora uno dice, come tanti anni fa insegnavo religione a Roma, in liceo, e allora con il prof di filosofia, eravamo un po' amici, lui leggendo così, dice, ma allora c'è qualcosa che esiste, allora c'è una cosa, c'è qualcosa, no, prima. E nella tradizione ebraica l'idea della creazione della vita è qualcosa molto terribile. Cioè nella Bibbia viene fuori, soltanto pensare in maniera iniziale, nel secondo libro dei Maccabei, siamo alle soglie di Gesù, siamo nel secolo precedente a Gesù. La rivolta dei Maccabei avviene nel secondo secolo, racconto il libro più o meno di quel periodo. Gli antichi ebrei non si ponevano questa, era un'altra visione, un'altra, no? Dice, come dire, a un certo punto Dio decide, no? Di iniziare a creare un cielo e la terra. È una decisione di Dio. E notate, questa terra che era Tohu, che sono i termini ebraici della città. Vacua, vuota, senza senso, abbandonata, e tenere sulla faccia un abisso, e un vento di Dio muovendosi sulla faccia di lui. Attenzione, questo vento di Dio si può interpretare sia come un vento di Dio che viene da Dio, però in ebraico antico non c'è il superlativo assoluto. Per fare il superlativo assoluto, così come loro utilizzavano la forma vento di Dio, no? Un vento fortissimo, e il Dio dei desideri, carico dei carici, no? Cioè, quindi, un qualcosa, noi ce l'abbiamo, no? Adesso siamo in chiesa, e loro stanno dicendo le parole, come dice, è stato un vento della Madonna, no? Cioè, diciamo, è stato una cosa, non c'è. E anche qui c'è un vento di Dio fortissimo, no? Muovendosi sulla faccia delle acque. Anche questo verbo dice un po' uno muoversi, quasi un po' muovere, cioè come dire, un po' tremando, un po' così, no? E qualcuno dei padri diceva quasi covando. C'è quasi come una gallina che sta covando qualcosa che sta per nascere sulla faccia degli altri. Quindi l'idea è un qualcosa di indistinto, di acquatico, che appunto. E poi a un certo punto Dio disse. Attenzione, anche per parlare, noi articoliamo un vento, se si può dire così, un respiro, no? La voce è un vento che emettiamo, articoliamo. Per cui attenzione qui, in qualche modo già viene detto qualcosa di un'immagine. Vedremo che in questi capitoli Dio non viene mai descritto. Non abbiamo nella Bibbia delle descrizioni di Dio, come a volte nei miti, di altre culture, di altre. Però Dio si conosce per quello che fa, attraverso quello che fa. E qui una prima immagine di Dio e di un Dio che rispetto a questo vento di Dio, così, a un certo punto lui è capace di stancarlo, di farne parola, di dominare, è più forte della sua forza. Vediamo che è una cosa che potrebbe, è capace di dare un limite a se stesso, è capace di dominare la sua forza. Questo vento di Dio è proprio lui per comunicare, per parlare, per creare. E appunto la prima creatura che viene alla luce, se si può dire così, è la luce. E ancora scusate un'altra cosa che volevo dire all'inizio, mi sono un attimo, però mi piace riprenderla. E il testo, cogliendo questa immagine di Dio, eccetera, il testo in ebraico comincia con la parola Bereshit, suona così, no? E la prima consonante è la Bet. La Bet è come dire, sono una lavagna, ma è come una casetta, una base, e poi una tettoia chiusa a destra. Sappiamo che gli ebrei scrivono a destra verso sinistra, e vengono a destra verso sinistra. Quindi è chiusa a destra e aperta a sinistra, la direzione verso cui poi si legge. C'è un midrash che non ve lo racconto tutto perché è lungo, eccetera, ma è interessante perché a proposito del fatto che la scrittura comincia con la Bet e dice che nel giorno in cui il Signore Dio Altissimo decise di creare il cielo e la terra, tutte le consonanti di ebraico si presentarono davanti a Dio dicendo comincia con me, comincia con me. E allora il Signore stabilì una regola che la consonante che avrebbe presentato due parole che venivano appunto dalla lingua ebraica con significato positivo sarebbe stata scelta. Per cui ogni consonante arrivava, ma non faceva in tempo a dire una parola positiva che le altre le diceva, ma c'è questa positiva, scattata. E intanto che arrivò la Bet, che subito presentò due parole. Cianco, il significato fosse positivo, Baruch e Beracchia. Baruch e Beracchia. Baruch significa benedetto. Beracchia significa benedetto. Allora, il significato è più scelta la vita. Il significato di questa storia, di questo midrash, vedete qual è che tutto quello che Dio creerà è sotto il segno della benedizione. Tutto ciò che esiste è bene. Guardate che è bellissimo, no? Perché allarga il cuore. E perché a volte noi siamo sempre portati, a volte nella vita, ma anche nella nostra società civile, no? A guardare solo noi e degli altri che non hanno lo stesso nostro colore del pelle, chi non ha certe lingue, no? Perché non ci sono certe. Più ci sono vicini a politicamente di altre che sono lontane, eccetera, eccetera, no? Ma anche nella Chiesa, no? Chiesa e chi non è chi poi la Chiesa. Invece, ecco questo sguardo di una di un mondo benedetto. C'è questo scrittore Rosenzweig, se non lo pronuncio male, questo ebreo tedesco che negli anni 30 ha scritto la stessa televisione, no? E lui diceva che un giorno la mattina aveva aperto la Bibbia, aveva cominciato a leggere la Genesi, si era reso conto che Dio non aveva creato la legge, Dio aveva creato la terra. Dio aveva creato. Cioè per cui vedete, no? Come dire, ogni vivente, ogni piatto, ogni animale, ma la terra stessa, porta in sé, cioè che sotto è stata creata. sotto il segno della croce, che vedremo è la vita. E lo diciamo subito anche questo, in ebraico, non c'è il termine grazie. Oggi nel greco moderno sì, dice totale, nel greco antico no. Allora nel greco antico non ringraziava? No, ringraziava per il ricevere. Ricevivi un dono? Allora quello che diceva benedetta tua madre e tuo padre, che abbiamo questo dono. Benedetto Dio che era. Allora in qualche modo, come dire, no? Cioè, la benedizione va con il ringraziamento per la vita. La vita si gusta, si gioisce e si fa un pezzo di grazie. Si ringrazia. E allora, ecco, come è strutturato? Vediamo un attimo la struttura, perché anche nella struttura c'è qualcosa di particolare, perché questo è un testo veramente molto elaborato. Può sembrare una prima lettura così, un testo, una storia di tanti, ma in realtà, e ve lo faccio subito vedere, questo testo ha tutta una struttura interna. Vedete, questo primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, che corrisponde al quarto, al quinto, e il primo giorno corrisponde al quarto giorno, il secondo giorno corrisponde al quinto, il terzo giorno corrisponde al sesto, e poi c'è il settimo. E un po' se lo vediamo meglio, che cosa vuole. Vedete, il primo giorno c'è la luce, Dio crea la luce. Il secondo giorno separa la massa dell'abisso, questa massa di acqua, no? Ricordate, Dio separa e pone come una volta le acque che sono al di sopra, no? E le acque che sono al di sotto. Nel terzo giorno separa le acque dalla secchia, che chiamerà terra. Nel quarto, quinto e sesto è come se pone degli elementi all'interno di quello che ha preparato nei primi giorni. Perché per esempio nel primo giorno in cui ha creato la luce, nel quarto giorno crea i luminari, non i grandi luminari per volare il giorno per il sole e quello per la notte per la mattina. Nel quinto giorno che aveva separato le acque di sopra dalle acque di sotto, allora i pesci e i volati, nel terzo giorno, dove ha separato le acque dalla terra, crea gli striscianti della terra, il bestiame, e nel stesso giorno crea anche noi l'umano, maschio e femmina di Dio. E quindi c'è questa, non questa corrispondenza. E in più poi vedremo poi il settimo giorno che ti darà gli altri significati. E in particolare, vedete, mentre i primi sei giorni parlano poi a un certo punto di un ritmo del tempo dato dalla natura, il giorno e la notte, no? Gli astri che regolano il calendario, le festività, un ritmo quindi legato alla terra, alla natura. Il settimo giorno vedremo che il Signore che si riposò, se compì la sua opera il settimo giorno, si riposò il settimo giorno, introdurrà un altro ritmo di tempo, quello dei sette giorni, della settimana, che non è più legato alla terra, alla natura, no? Ma è legato a un'idea teologica per l'uomo, che poi dovremo prendere più. Ed è molto interessante su questo, vi preannuncio che spero che riuscire a ottenere delle cose molto interessanti anche per lui, sia credenti sia non credenti, sul senso dello Shabbat, che poi vedremo il settimo. Allora, Ecco, questo testo è organizzato con il sulle 10 volte dice appunto il Signore in questi 7 giorni. E ecco, torniamo al testo. Il primo giorno appunto Dio disse sia la luce e la luce. E torna, ecco, c'è il verbo interessante questo, la creazione come Afus parola, e la creazione utilizzando questo Dio dice sia, il verbo essere, e che anche come radice verbale, la stessa radice del tetragramma sacro, che io non pronuncio, perché ha senso non pronunciare, il tetragramma sacro è quello che in maniera sbagliata, diciamo, Yahweh, no, eccetera, e che non si può pronunciare, anche cristianamente, perché ha già un altro senso, non pronunciarlo, perché non pronunciarlo significa, per un ebreo, io non ho non potere di mettere in mano su Dio. E se mi alleno a non poter mettere in mano su Dio, non lo metterò mai, metterò mano su mio fratello o su mia sorella. È interessante. Cioè, e allora loro dicono, al posto del tetragramma, dicono Adonai, che noi traduciamo Signore. Però è interessante che in questo racconto Dio non viene chiamato con il tetragramma Adonai, viene chiamato Elohim. Elohim è il plurale di El, che significa semplicemente così. Quindi il tetragramma non c'è. No? Però è come dire, la traccia di quel Dio che è Adonai è presente in questo uso poi per 10 volte, no? E sia, vedete questo. E mi piace anche, così condividere anche una persona che faceva, una cosa che ho sentito da Alberto Mene, in Italia Cose, perché il tetragramma, e appunto ricordate poi nella traduzione italiana che Dio rivela Mosè all'ore esatto nel racconto dell'Esodo, quando Mosè dice Dio andrò dal faraone eccetera, come si chiama il consiglio, no? Cosa dirò? E sappiamo che Dio dice a Mosè io sono colui che sono, questa è una traduzione che è stata data, cioè sono altri, io sono colui che sarò, cioè della serie che capirai che sono dal futuro, da quello che vedrai che non farò. Comunque legato, la radice del tetragramma, sempre al verbo adesso. C'è una parte minoritaria di biblisti, però che da Alberto caldeggiava, che però è minoritaria, che fa invece risalire la radice del tetragramma, non tanto al verbo e essere, ma piuttosto al verbo amare. E mi piace questo. Perché se io non sono, posso prendere posizione, non ho strumenti, ma piace riportarlo, no? Come non è tanto io sono colui che sono, io amo e amerò, amo colui che amo. Cioè come la creazione non tanto legata all'essere, che è conoscenza di essere, che rimane un certo rimando, ma legato a questo essere che io amo. Tu sei quando sei amato. E mi sembra interessante, perché poi, vedete, è bello perché poi purtroppo il termine amore, la parola amore, la parola usata, costituita e tradita, no. Assistiamo purtroppo, no, a situazioni in cui uno dice amavo troppo, non potevo vivere senza di lei, però faccia. Però dice dovessi amare di meno, non parlo, no? Cioè, e per cui di tutto, veramente l'uomo è capace di stravolgere tutto, anche le cose più sante. E, però al di là di questo veramente c'è come dire, il mistero più grande, ma dove allo stesso tempo sentiamo che lì vibra qualcosa dentro di noi. Poi nelle nostre storie ci sono le delusioni, non crederci più, eccetera, ma con tante cose, no, ferite. Però allo stesso tempo sentiamo che rispetto a questo mistero che la parola vuole raccogliere, però è interessante, cioè, che sotto questa ossia non c'è un chiamare così all'essere, chiamare l'essere perché l'essere è. E tra l'altro anche un'altra cosa, cioè, perché notate, questo racconto della creazione è un atto di parola. È un atto di parola. E anche l'atto di parola non è qualcosa, come dire, scontato. Perché, ricordate, grandi narrazioni filosofiche antiche del mondo greco, l'ultima, il platonismo, che aveva questo essere, questo uno, che attenzione, non creava perché voleva creare, creava perché era così pieno di essere. Adesso sto polarizzando, filosofi di Latina, no? Mi scusi, pieno di essere, qualcosa di essere che l'emanazione strabordava. Ma non perché voleva, perché l'atto di parlare, come quello che io sto facendo in questo momento, è un atto faticoso, per me gratificante, perché ci siete, state ascoltato e sono contento di questo, ma come sappiamo, in tante altre situazioni della nostra vita, l'atto di tentare di parlare a persone che proprio di te non ne vogliono sapere, è un'altra situazione frustrante, no? Tanto che ci sono le volte non ci basta, non ne vuole sapere, non ci vuole più, no, cioè. Per cui il fatto che Dio biblico viene narrato come Dio che fa, che esce una vita, che fa la fatica, e fra l'altro vuol dire, l'atto di uscire dalle sedi, fare la fatica di rivolgere una parola, è un atto che non si sa, cioè che è gratificante se l'altro lo accoglie, ma è frustrante se l'altro si rifiuta, per cui è un rischio, è un rischio. Dovremmo dire che l'amore è un rischio. L'amore è un rischio. Vedremo che anche proprio qui questo Dio si sta con noi. Vedremo quando arriveremo a questa creazione dell'uomo. Vado avanti ancora al 19:30. Sono meridionale, sono stato formato durissimo. E allora, e attenzione, un altro, siamo sempre al versetto 4, il Dio vide che la luce è bene, e Dio sembra la luce è bene. E interessante, questo dovremmo, su questo fatto che il primo giorno c'è la luce. E uno potrebbe dirsi, vabbè, ma dove viene questa luce? Perché se da una parte solo nel quarto giorno abbiamo il sole e la luna, la luce da dove viene? No, che la luce è la vita, e noi possiamo stare le nostre belle giornate e in giorni luminosissimi, ma se il cuore è del dubbio, questa luce non c'è. Per cui la luce è qualcosa che ha a che fare con la vita, no? Cosa che non riusciamo a definire, no? Che la luce è tutto. Anche a giornate di luce, se non c'è quella luce, insomma. E io credo che, attenzione, qui questo dice, questa traduzione, in ebraico è Cristoforo, che di per sé è più un'esclamazione. Quasi come un analista che fa una cosa, prende distanza, sa, guarda quella lontana e dice, che non è? Per me il topo, il ebraico, può essere tradotto buono, ma anche bene. Quindi come uno che tra l'altro prende distanza, che questo lascia distanza, lo tenemos su questo, un Dio che lascia distanza alla creatura. Non è tanto la chiama la luce e lascia spazio. E si compiace, vedete, quasi come un artista, che sono di grottaglie, che dice altre, e quando appunto se scorda il tempo. E poi cosa fa? Se fa la luce, vedete. Ecco, un Dio che distingue la creazione come separazione, cioè dove uscire dal distinto per poter dar luce, per poter essere se stessi distinti dal caso, per venire alla città e per poi la nostra storia abbiamo dovuto andare i cordoni umbilicali e non solo quelli cristici. Ci sono tanti altri che a volte non si porta dietro per tutta la vita. E come dire, spero, bisogna separare. E da quasi come no, perché questo Dio che crea prende distanza. Perché ogni cosa possa essere stessa. Quando arriveremo di nuovo tempo l'umano, l'umano, ma anche il femmino. E poi ecco, no? E Dio che vuole luce giorno e le sere delle siamo notte più sera e più mattina, giorno uno. E poi questa separazione delle acque, quasi ecco l'immagine, l'idea, naturalmente un'idea non originale, ma è l'immagine del mondo nella Mesopotamia del VI secolo avanti Cristo, cioè il mondo come un po' piatto, qui c'era la terra e le acque, c'erano le colonne che reggevano la volta del cielo e il sole faceva un giro durante il giorno, si muoveva lungo la porta del cielo, la notte gli uomini non sapevano dove va, no? Per riuscire la mattina dopo, no? Su in alto c'erano anche le cataratte del cielo, i depositi di nuvole, dove l'acqua di sopra era radunata, ogni tanto le cataratte del cielo si attestavano dove doveva. Quindi è una visione non cosmologica anche quel tempo. E poi appunto così la terra, questa distinzione, eccetera, eccetera. E ancora è un testo poi. Anche qui naturalmente vi invito a leggere questo capitolo con calma, e è un testo che non, armonioso, che non ha un'espressione in negativo, non c'è un non, non c'è un no. È quasi come dire che anche la musicalità del testo dice una certa attenzione, è solo di, è solo di. Non è, non c'è l'idea tanto di un qualcosa che Dio ha creato buono e poi l'uomo ha rovinato e poi, ma piuttosto qui si dice quello che anche qui, non tanto quello che il mondo è, ma quello che è chiamato a essere, quasi come dire che quello che veramente siamo non è Dio, è anche Dio, si costruisce a partire dalla nostra storia, a quello che potremmo diventare, quello che alla fine della nostra vita potremmo essere, a partire da queste parole e da queste. Mi fermo qui e continuerò sempre su questo, perché l'incontro poi viene registrato, per cui se qualcuno vuole poi poter ascoltare ci
rivolgo. Benissimo, bene. Quindi ti ringraziamo, sicuramente hai parlato della fatica della parola, è vero anche la fatica dell'ascolto, no? Che diciamo, c'è stata anche questa, è vero, è impegnativo, però è una santa, una bella fatica che sicuramente porterà i seguiti, quindi ti aspettiamo per il prossimo incontro, davvero grazie.
Quindi per chi vuole continuiamo per 5 minuti, un momento di preghiera. Grazie. Buona serata. Thank you.